Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Ha fallito l'obiettivo di diminuire il tasso di povertà in Svizzera, lo evidenzia il primo monitoraggio nazionale in materia. Dallo studio emerge in particolare che senza le varie assicurazioni sociali il fenomeno sarebbe ancora più ampio. Il lingotto d'oro e l'orologio di lusso offerti a Trump, la Procura federale dovrà stabilire se sia stata violata la legge anticorruzione. 7 grattacieli divorati dalle fiamme ad Hong Kong, il bilancio è di oltre 40 morti accertati e quasi 300 dispersi. Inizia oggi in Turchia il primo viaggio all'estero di Papa Leone XIV, successivamente si recherà in Libano. Calcio nel mirino, il Lugano aveva il secondo posto in classifica che però ha mancato, perdendo in casa ieri 3-1 dal San Gallo. L'obiettivo fissato era quello di ridurre la povertà in Svizzera, ma non è stato raggiunto. La povertà è infatti rimasta stabile all'8%. È quanto evidenziato dal primo monitoraggio nazionale in materia commissionato dalla Confederazione e reso pubblico ieri. I dettagli nel contributo di Anna Valenti.
Un paese ricco, ma non per tutti. Quasi uno svizzero su 10 non ha un reddito che gli consente di coprire il minimo vitale e vivere una vita dignitosa. È quanto emerge dal primo monitoraggio nazionale sulla povertà. E non si tratta solo di persone senza lavoro. A essere maggiormente colpite sono le famiglie monoparentali, le famiglie numerose, le persone sole, chi ha un basso livello di formazione e molti cittadini immigrati. Il rapporto evidenzia inoltre che non si tratta solo di soldi. Spesso la povertà è accompagnata da condizioni abitative disagiate, da scarso accesso all'istruzione e da un isolamento sociale, oltre che da problemi di salute. La metà delle persone in povertà soffre anche di malattie croniche. La povertà in Svizzera non è permanente, ma può essere ricorrente. Molte persone, infatti, entrano ed escono da uno stato di indigenza a seconda delle fasi della vita, dello stato del mercato del lavoro, oppure a seguito di imprevisti come le malattie. In alcuni casi la povertà è anche ereditaria. Il fatto che il tasso sia rimasto stabile negli anni attorno all'8-9% non è solo un dato poco incoraggiante, ma un vero fallimento per la Confederazione, che si era posta l'obiettivo di ridurre il tasso di povertà entro il 2027. Obiettivo, al momento, ancora lontano.
E questo quanto racconta dunque il monitoraggio, il primo sulla povertà in Svizzera. Ma perché non si riesce a farla diminuire? Anna Valenti lo ha chiesto ad Astrid Wüttrich, vice direttrice e capo dell'ambito famiglia, generazioni e società dell'ufficio delle assicurazioni sociali, che si è occupata di questo monitoraggio.
Signora Wüttrich, che cosa l'ha colpita maggiormente di questo monitoraggio?
I risultati non mi hanno molto sorpresa, tuttavia l'aspetto che mi ha colpito è avere la dimostrazione di quanto siano importanti le assicurazioni sociali. Senza l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari o le riduzioni dei premi di cassa malati, il tasso di povertà sarebbe il doppio di quello attuale. Dunque, per la popolazione attiva, le assicurazioni sociali sono importanti per prevenire la povertà, anche se il loro obiettivo non è garantire un minimo vitale.
Ma perché un paese stabile, ricco, pieno di opportunità come la Svizzera, non riesce ad abbassare il tasso di povertà?
È una domanda molto interessante che ci poniamo anche noi. Abbiamo visto che il tasso di povertà non è aumentato o diminuito durante la pandemia. Ciò ci dice da un lato che le misure adottate erano efficaci, ma se il tasso di povertà resta stabile, probabilmente ci sono fattori strutturali alla base. Significa che l'andamento congiunturale non ha effetti sul tasso di povertà, ossia non è vero che se l'economia va bene, allora ci saranno meno poveri. Questo potrebbe dirci che le richieste del mercato del lavoro sono cambiate. Qualifiche scolastiche e requisiti che il mercato necessita non corrispondono più.
Che fare dunque?
Occorre discutere misure più specifiche. Una misura importante è stato fissare l'obiettivo di arrivare al 95% di giovani che completino un apprendistato, una scuola superiore o che abbiano un diploma di maturità. È importante per prevenire la povertà a lungo termine. Il monitoraggio è la base per sviluppare una strategia nazionale di lotta e prevenzione. È la base per iniziare le discussioni da cui partire.
zur Armutsbekämpfung und Armutsprävention zu erarbeiten. Und ich denke,
Il Ministero Pubblico della Confederazione dovrà occuparsi del lingotto e dell'orologio di lusso regalati ad alcuni imprenditori svizzeri a Donald Trump durante il recente incontro alla Casa Bianca. Due deputati dei Verdi, tra cui la ticinese Greta Ghisin, chiedono alla Procura federale di verificare se sia stata violata la legge anticorruzione. Per loro gli effetti formali e di reputazione per la Svizzera prevalgono su potenziali effetti sulle trattative per abbassare i dazi. Alan Crameri.
In Svizzera, che offre indebiti vantaggi a politici e funzionari di altri paesi per indurli a infrangere i loro doveri, rischia una multa o fino a 5 anni di carcere per corruzione di pubblici ufficiali stranieri. I consiglieri nazionali Raphael Mahin e Greta Ghisin hanno scritto al procuratore generale della Confederazione per chiedergli di occuparsi di quei doni portati alla scrivania di Donald Trump lo scorso 4 di novembre da una delegazione di uomini d'affari svizzeri.
Penso che chiunque concordi nel dire che questi regali, questi doni vanno ben oltre quanto d'uso a livello internazionale. Di solito i regali non sono certo di questa entità e quindi bisogna veramente capire se dal punto di vista penale non si sia di fronte ad un reato.
Nella lettera firmata dai due politici ecologisti e che la RSI ha potuto visionare, si stima che l'orologio e il lingotto abbiano un valore di oltre 100.000 franchi. Ma la domanda politica è: perché esigere ora un'inchiesta su un episodio che, anche secondo il governo svizzero, ha contribuito a sbloccare le trattative sui dazi che dovrebbero scendere dal 39 al 15%? Ancora Greta Ghisin.
Beh, che poi effettivamente si sia trovata una soluzione, ancora tutto da dimostrare, perché di concreto in questo accordo con gli Stati Uniti c'è ancora ben poco. Resta il fatto che non è perché alla guida degli Stati Uniti in questo momento c'è una persona che sta mettendo in discussione tutte le tradizioni diplomatiche che anche noi dobbiamo abbassarci a questo livello. Si tratta veramente di difendere lo Stato di diritto.
Per la politica ticinese è anche una questione di reputazione internazionale della Svizzera. Il Ministero Pubblico della Confederazione deve perseguire d'ufficio la corruzione se viene a conoscenza di un caso sospetto. Di certo la notizia era stata già vista. I due politici dei Verdi con la loro lettera mettono quindi un po' di pressione sulla Procura federale.
In Svizzera la qualità delle acque va migliorata, inclusa quella potabile. Il Consiglio federale propone allora un pacchetto di misure, fra queste figura l'obbligo per cantoni e comuni di potenziare gli impianti di depurazione, questo entro il 2050. Da Berna, Alessio Veronelli.
Acqua potabile, acque sotterranee, acqua di laghi, fiumi o torrenti, tutte da migliorare, sostiene il Consiglio federale.
Als Fazit kann ich sagen, der Bundesrat übernimmt Verantwortung im Bereich Wasser.
Un consiglio federale che si assume le proprie responsabilità, sostiene il capo del Dipartimento dell'Ambiente Albert Trösti, e che intende investire nella protezione di questo bene prezioso da lasciare in eredità alle generazioni future.
Wir haben drei wesentliche Maßnahmen: Ausscheidung von Zuströmen.
Trösti che ha poi presentato nel dettaglio le misure in questione, con la modifica della legge federale sulla protezione delle acque. Cantoni e comuni avranno l'obbligo di potenziare gli impianti di depurazione, in Svizzera se ne contano circa 700, entro il 2050 per ridurre l'immissione nelle acque di composti azotati e sostanze organiche. Una seconda misura esenta invece tutte le aziende agricole con un effettivo elevato di qualunque animale da reddito dall'obbligo di allacciamento alla rete fognaria. Finora sono esentate solo quelle con un grande numero di bovini o suini. Infine, come spiegato da Rösti, in una sorta di compromesso per bilanciare ambiente e interessi economici, se il Consiglio federale vuole stabilire nuovi valori limite basati sulle proprietà ecotossicologiche per 7 principi attivi di pesticidi rilevati in diverse acque svizzere in concentrazioni tali da non garantire più la protezione di piante e animali, per altri 3 pesticidi il governo rinuncia per ora a stabilire nuovi valori limite ecotossicologici perché pesticidi indispensabili per l'agricoltura e per i quali non esistono alternative.
In Ticino torna a far parlare di sé il caso Ospita, la complessa vicenda giudiziaria riguardante la società attiva nel settore sanitario, coinvolta in presunte malversazioni finanziarie. La Corte dei reclami penali ha respinto la richiesta di ricusa di tutti i procuratori pubblici, richiesta che era stata avanzata dagli eredi dell'azionista di maggioranza della società. Difficilmente dunque verrà nominato un procuratore straordinario esterno. Ci dice di più John Robbiani.
La CRP, la Corte dei Reclami Penali, ha deciso. Il Ministero Pubblico e i procuratori pubblici ticinesi possono continuare ad occuparsi del caso Ospita. E questo anche se significa indagare l'eventuale coinvolgimento di un loro collega, il procuratore pubblico Alvaro Camponovo, e di suo padre, il dottor Claudio Camponovo, socio di minoranza di Ospita. Ma facciamo un passo indietro. Gli eredi di colui che era azionista di maggioranza e fondatore della società, morto durante l'inchiesta, si erano rivolti a un avvocato, Paolo Bernasconi, e avevano presentato una denuncia contro tre persone. Denuncia contro la direttrice operativa dell'epoca, l'ex gran consigliera leghista Sabrina Aldi, denuncia contro il socio di minoranza di Ospita, il dottor Claudio Camponovo, appunto, e denuncia contro suo figlio, il procuratore pubblico Alvaro Camponovo. Camponovo, la cui elezione in procura era stata sponsorizzata a livello politico da Sabrina Aldi. Denunciati a vario titolo per amministrazione infedele, concorrenza sleale, concessione e accettazione di vantaggi. Denuncia presentata dagli eredi assieme appunto a una richiesta di ricusa di tutti i procuratori pubblici ticinesi. Indirettamente dunque si chiedeva di affidare il caso a un procuratore esterno straordinario. Poiché esisteva il sospetto, secondo i loro legali, che i procuratori ticinesi non garantissero un'adeguata distanza e imparzialità a livello investigativo. La Corte dei Reclami Penali però ha visto diversamente la situazione. Per quanto riguarda le accuse, ricordiamo che nei confronti di tutti vale il principio di innocenza. L'avvocato Nicola Fornara, che difende Sabrina Aldi e Claudio Camponovo, aveva giudicato queste accuse assurde e minacciato controdenunce.
C'è stata una sparatoria ieri sera a Washington alla vigilia del giorno del ringraziamento. Un uomo ha aperto il fuoco contro due membri della Guardia Nazionale a pochi isolati dalla Casa Bianca e le loro condizioni sono critiche. Anche l'aggressore, di origine afghana, è rimasto gravemente ferito a seguito dell'intervento di altri agenti. Il presidente Donald Trump, che quest'estate ha schierato i soldati per reprimere la criminalità nella città, si trovava nella residenza a Mar-a-Lago in Florida per trascorrere le festività. A Hong Kong un incendio è divampato ieri in un grande complesso residenziale. 7 grattacieli sono rimasti avvolti dalle fiamme. Il bilancio è ancora provvisorio, ma già pesantissimo. Decine di morti, oltre 40 e centinaia di dispersi. Sotto accusa i materiali utilizzati nei lavori di ristrutturazione e le procedure di sicurezza. Il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Sono passate quasi 24 ore dal primo allarme, ma le fiamme che hanno devastato il complesso residenziale Wan Fuk non sono ancora del tutto spente. Hong Kong osserva con sgomento una delle più gravi tragedie della sua storia. Enormi colonne di fumo nero si sono alzate in cielo per tutta la serata di ieri e per tutta la notte, avvolgendo 7 degli 8 grattacieli da 31 piani del complesso. In 4 edifici le fiamme sono ora sotto controllo, per gli altri 3 potrebbero volerci ancora ore. La causa della tragedia potrebbe essere collegata ai lavori di ristrutturazione che coinvolgevano il complesso. 3 dirigenti dell'impresa responsabile sono stati arrestati per omicidio colposo. Avrebbero utilizzato materiali non conformi agli standard di sicurezza. Sotto accusa le impalcature di bambù e le reti da costruzione. Gli agenti entrati nei grattacieli hanno scoperto anche finestre e ascensori sigillati con polistirolo altamente infiammabile. Secondo i sopravvissuti, gli operai fumavano regolarmente durante il lavoro e gettavano mozziconi di sigarette accesi. Chi è riuscito a scappare racconta che gli allarmi antincendio non sono suonati. I residenti sarebbero stati allertati solo quando le guardie di sicurezza hanno bussato alle loro porte. Molti non hanno nemmeno avuto il tempo di accorgersi del pericolo, fino a quando le fiamme hanno raggiunto il loro appartamento.
Inizia oggi il primo viaggio all'estero di Papa Leone XIV a 6 mesi dalla sua elezione. Papa Prevost visiterà prima la Turchia, poi il Libano, un viaggio fortemente voluto dal suo predecessore Francesco. Ci dice di più Matteo Burkhard.
La prima tappa del viaggio di 6 giorni di Papa Leone XIV sarà la Turchia. Arriverà oggi nella capitale Ankara, poi si sposterà a Istanbul e infine a Iznik, cittadina dal fortissimo valore simbolico, a un centinaio di chilometri a sud di Istanbul. Nell'antichità era chiamata Nicea e ospitò esattamente 1700 anni fa il primo concilio ecumenico della storia della Chiesa, cioè la prima riunione dei vescovi provenienti da tutte le regioni dell'Impero Romano. L'obiettivo del concilio era consolidare la dottrina e rafforzare la coesione tra tutti i fedeli del mondo. E Papa Prevost l'ha definito un momento di autentica unità nella fede. E con questo spirito, proprio Iznik firmerà una dichiarazione congiunta con il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo. Il pontefice continuerà poi il suo viaggio in Medio Oriente per portare un messaggio di pace in una regione drammaticamente colpita dalle guerre. L'ultima tappa sarà infatti Beirut, nel sud del Libano, dove l'esercito israeliano ha intensificato i suoi attacchi nelle ultime settimane. Papa Leone XIV così ancora una volta ricalca le orme del suo predecessore Francesco, che aveva fortemente desiderato intraprendere questo viaggio, ma che non c'era mai riuscito a causa del peggioramento della sua salute. Un viaggio all'insegna della pace e del dialogo interreligioso, tra Chiesa Cattolica Ortodossa, ma anche con l'Islam, in regioni oggi a maggioranza musulmana, ma che videro 2000 anni fa la nascita del cristianesimo.
Ed è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto.